Va ora in onda
il giro del mondo in 80 radio. Viaggio attraverso la radiofonia mondiale, curato e condotto da Giacomo Schivo.
Ben ritrovati, sono il vostro amico Giacomo Schivo e come ogni settimana vi invito a volare per i cieli della radiofonia mondiale attraverso il nostro consueto viaggio virtuale per ripercorrere le storie della radio ai quattro angoli del mondo. I cieli dove si sono sempre propagate le onde elettromagnetiche che hanno consentito a tutti gli ascoltatori di ricevere nelle loro case le voci, le notizie, la musica, soprattutto la musica che la radio ha trasmesso in ogni continente. Ecco, dicevo soprattutto la musica perché radiofonia e musica sono state e sono tuttora, secondo me, un connubio vincente. Tra le belle canzoni che la radio ha diffuso in tutte le case della Terra c'è questa che vi facciamo ascoltare ora e che viene dedicata a tutti voi dal nostro regista Walter Martinelli.
Is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king. And the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendid thing. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love, a many splendid things.
Dopo questa bella canzone veniamo a noi. Vi vorremmo raccontare oggi la storia di due radio che sono distanti geograficamente fra loro, ma lo faremo tra un momento, perché nella puntata di oggi dobbiamo parlare anche di un argomento che ci avete richiesto voi. Eh sì, perché voi sarete in un certo qual senso, avendoci fatto questa richiesta, un po' i coautori della trasmissione di oggi. Infatti coloro che hanno ascoltato il programma la settimana scorsa sono stati contenti, ma molti, e soprattutto molte signore, ci hanno scritto dicendo: ragazzi, la trasmissione è stata dedicata tutta alle dive e non c'è stata nessuna presenza maschile nella trasmissione. Avete ragione, e quindi ci hanno chiesto di poter ascoltare anche qualcosa dedicato ai divi, e allora quest'oggi vi accontentiamo, quest'oggi vi parleremo di due personaggi maschili che sono stati divi della radio, divi della musica, e che secondo me sono molto cari ai vostri ricordi. Il primo è l'immortale Lucio Battisti. Lucio Battisti che ascolteremo in questa canzone e che poi ascolteremo in quella che fu la sua ultima intervista. L'ultima intervista prima del suo ritiro a vita privata, sapete che poi usciva con i suoi dischi, ma si ritirò dalla televisione, si ritirò dai concerti, si ritirò dalla radio, eccetera, eccetera. Ultima intervista, dicevo, che diede nel 1979. Non la diede alla radio italiana, la diede alla radio svizzera. In questo bellissimo documento che vi vogliamo proporre oggi troverete tutto lo spirito di questo grande musicista, grande autore e grande interprete. Allora ascoltiamo E penso a te di Lucio Battisti, e poi ascoltiamo proprio Lucio Battisti che chiacchiera in questa sua ultima intervista alla Radio Svizzera. Tutta per voi.
Penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te, le sorrido, passo gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stan cercando, cercando. Scusa, è tardi. E penso a te, t'accompagno e penso a te, non son stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te.
Ba-da-da-da-da. accompagna, che qualche volta impara, a volte
sì. Siamo dell'opinione che per presentare Lucio Battisti non occorra spendere molte parole. Tutti o quasi dovrebbero conoscere questo personaggio ritenuto giustamente dai critici musicali il padre dei cantautori italiani post 1968. A chi proprio mai avesse sentito parlare di Battisti, diremo che da quasi 10 anni ogni suo disco entra prepotentemente in classifica e vi rimane per mesi e mesi. Diremo anche che il popolare cantautore può vantare fra i suoi meriti quello di ripetersi raramente, e ciò soprattutto oggi ha una notevole importanza. Non si può parlare di Battisti senza fare cenno al paroliere mogol al secolo Giulio Rapetti. I suoi testi, quasi tutti piuttosto ermetici, hanno contribuito in modo preponderante al successo dell'artista. Ma, già l'abbiamo detto, non vogliamo dedicare troppo spazio alla presentazione di Battisti, neppure vogliamo soffermarci con considerazioni nostre o di altri sulla sua personalità artistica e su quella delle persone che con lui collaborano da vicino. Preferiamo invece dare la parola al popolare cantautore che abbiamo incontrato ieri sera a Zurigo, dove ha fatto una rapidissima tappa per impegni di carattere televisivo. Con l'intervista che ascolterete abbiamo cercato, ci si consenta l'espressione, di eseguire un ritratto inedito di Battisti. Uno degli argomenti sui quali abbiamo concentrato l'attenzione è costituito dall'avventura estera dell'artista. Quali sono le ragioni che l'hanno spinto ad affrontarla? Si tratta di un'operazione prettamente commerciale o vi sono anche motivazioni artistiche?
Dunque, la prima ragione è stato il desiderio di avere nuove esperienze, chiaramente. Siccome questo lavoro noi lo facciamo professionalmente, è chiaro che tutto è legato anche a un'operazione commerciale, è evidente. E quindi tutte e due le cose un po'. Esperienze nuove e vedere un po' se riusciamo a vendere dei dischi all'estero.
Dei risultati finora conseguiti, sei soddisfatto? Cosa mi puoi dire, per esempio, per l'accoglienza piuttosto tiepida che i critici hanno riservato all'album Image?
Altro che tiepida, ma no, stava pessima, direi, non tiepida. Mi sembra tutto regolare, insomma. Io non è che... i critici, qualcuno può aver esagerato, in generale è un album che mostra i limiti di una cosa, è chiaro che doveva essere preparata da molto tempo prima, solo che io questa è l'esigenza, l'ho sentita solamente a un certo punto e dopo aver raggiunto certi risultati in italiano era un po' ridicolo da parte mia aspettarmi di avere immediatamente gli stessi risultati in una lingua quasi sconosciuta per me. Io quello che so di inglese l'ho imparato in questi 2 anni, quindi, però l'esperienza è valsa la pena, perché se non altro ha aggiustato il mio tiro per la produzione italiana e secondo me mi ha dato materiale nuovo, nuova linfa, vero?
Si tratta di un'esperienza che sei deciso a continuare, quindi?
Sì, sono deciso a continuare perché non vedo molta alternativa, nel senso che non so se è una mia follia, ma un po' in Italia ero arrivato al punto di poter fare un po' tutto quello che volevo musicalmente, e questo non avendo un elemento di sfida, un attimo, un elemento di come si può dire,
di verifica,
in qualche modo poteva sì farmi a raggiungere degli spazi interessanti, però nella maggior parte dei casi ero lì che mi sbrodolava addosso, insomma, non so se mi spiego.
Mi pare di capire che tu sia convinto che all'estero ci sia spazio anche per la tua musica, che il pubblico sia pronto a recepirla.
Dunque, io penso che spazio ce n'è per tutti, ammesso che uno faccia una cosa che abbia un senso, insomma, parlando di dischi, è una cosa che piace. Cioè, non credo che ci siano dei preconcetti o delle preclusioni. È chiaro che però il problema è solo mio personale, non è mio problema del pubblico. Il giorno che riuscirò a fare un disco, in questo caso in inglese, perché l'inglese è un po' la lingua del mercato internazionale, il pubblico non farà, secondo me, differenza da dove arriva la persona, che cosa. Io ho avuto modo di ascoltare la versione tedesca del mio canto libero. Che senso ha questo esperimento? Come mai ti sei deciso a incidere un album in tedesco?
Ecco, questa è una cosa che è molto più vecchia ancora di questa esperienza qua. Sì, evidentemente quella lì era un tentativo confuso che era un po' preconizzava un attimo questa cosa che poi mi sono messo a fare in inglese, ossia quando uno raggiunge certi risultati in Italia, quando uno ogni disco fa il primo posto, cosa deve fare? Bisogna inventare un posto più prima del primo, è giusto? Allora a un certo momento, non dico che non c'è gusto perché sarebbe ridicolo, però vuol vedere un po' se queste cose che dice, queste cose che convincono centinaia di migliaia di persone nel proprio paese, se hanno qualche fondamento e qualche elemento di verità anche per altre gente, per altre società, insomma.
Il tuo nuovo album è stato prodotto da Jeff Wesley, che se non erro è molto legato a grossi artisti della disco music, e ho avuto l'impressione ascoltandolo che questa persona stia per, diciamo così, convertirti alla disco music.
Ma non lo so, ossia lui come produttore fa molte cose. Ha lavorato con i Bee Gees a suo tempo, ha lavorato con gli Sweet, adesso sta producendo per esempio un artista inglese, ma un gruppo molto californiano, cioè, tipo Doobie Brothers, per cui secondo me musicalmente molto aperto a tutto. Se nel disco ci sono delle tendenze disco music, vengono molto più da me che non da lui, perché io credo molto che bisogna prendere i mezzi che ci sono a disposizione nella musica, sia come suono sia come tendenze, cercando di renderle personali, ossia non di fare delle copie così.
Quindi tu ritieni il fenomeno della disco music tutto sommato un fenomeno positivo?
Io lo ritengo molto positivo, sì, come musicalmente. Adesso non mi riferisco ai riflessi musica da ballo, così, non mi riferisco alle sale da ballo, cose che è un problema che non conosco, però come musica a me la disco music piace molto. Quello che cerco di fare io è una specie di incrocio fra disco music e melodia, che è molto difficile perché la melodia fa un po' a pugni col ritmo ribattuto, col ritmo cosa, però quando sono riuscito a fare Ancora tu, cioè in Italia era dato come un disco perdente, però in fin dei conti il risultato è stato non un disco, è stata una canzone che aveva un certo ritmo. Adesso ho fatto Una donna per amico, non era neanche tanto disco music, però c'era questo ritmo un po' martellato, insomma, imperativo, come si può chiamare.
E va anche detto che tu cerchi con tutta la tua forza di fare dei dischi diversi uno dall'altro, cioè di non mai ripeterti.
Sì. Ossia, io la musica la concepisco come una cosa, come credo ogni lavoro debba essere concepito, in modo da potersi rinnovare, poter trovare nuovi stimoli, da non dover diventare noioso, pesante da portare avanti, perché sennò maggiormente nel nostro campo, secondo me, dove si pensa che ci sia una libertà di azione, una libertà di invenzione, cosa sarebbe ridicolo poi dopo dover fare questo per forza, insomma bisogna trovare un interesse a fare. E allora è logico, io adesso sto scrivendo le nuove musiche, ci saranno molte cose in contatto, molti punti in contatto inevitabilmente con quello che ho fatto prima, però ho già scritto 4-5 cose e vedo che però sono già da un'altra parte, insomma.
Soffermiamoci un pochino sul tuo personaggio. Sono molti a chiedersi come mai tu insisti nel rimanere lontano dal pubblico, in pratica rinunci ad esibirti in pubblico. Qualcuno ha sostenuto che è perché tu hai problemi di voci. Cosa rispondi a queste accuse?
Ma sì, dovrei dire di no, questo comunque non serve a niente, perché se uno pensa che ho dei problemi di voce bisognerebbe dimostrare il contrario, no? In verità posso dire che è molto faticoso fare delle serate, richiede uno sforzo organizzativo e finanziario, di impegno, di tempi, che poi richiederebbe anche di essere a disposizione 2, 3, 4 mesi per poter rendere valida economicamente questa azione, perché coinvolge un sacco di gente, non è che si va nelle piazze solamente per fare festa, come vogliono dire tanti, si va anche perché è un lavoro come tanti altri.
E va detto anche che con i giornalisti non hai molti contatti, qualcuno ha detto che lo fai per attirare maggiormente l'attenzione su di te, cosa rispondi?
Sì, è vero, lo faccio per attirare l'attenzione su di me e vedo che mi riesce molto bene. No, scherzavo. Secondo me questa cosa qui è un risultato che ironicamente questa frattura che ho avuto con i giornalisti per dei motivi molto più seri invece di intrusione nella mia vita privata si è rivelata invece di essere negativa, distruttiva come si paventava, si è rivelata invece una promozione alla rovescia, che ironia della sorte, insomma.
Possiamo continuare con le domande un po' polemiche?
Come vuoi.
Il produttore Sandro Colombini ha detto che rispetto al passato ti manca ora la rabbia creativa, l'audacia e anche la sicurezza.
Sì, è vero, ossia sono diventato una persona che adesso ragiona un po' di più e quindi sono meno arrabbiato, meno sicuro, perché è evidente che quando si ragiona, quando si è giovani non si ragiona, si è sicuri di quello che si ha in testa, invece io l'ho detto prima che ho le idee molto confuse, il che però credo che sia lo stadio migliore per poi arrivare a una nuova concezione della musica, se vogliamo, o della vita in senso più generale. Perché io, per esempio, di chi ha le idee molto precise ho abbastanza paura invece.
Quindi tu non hai dei messaggi da trasmettere?
Se ce l'ho non lo faccio apposta, nel senso non è che credo di essere né un santone né un vate, che somiglia molto a Vater.
Come padre dei cantautori italiani, qual è il tuo giudizio sui tuoi colleghi? Una domanda forse un po' imbarazzante.
Papà, sì, mi fa sentire papà, è bello padre dei cantautori italiani, non so se me lo merito. Cosa ne penso? Penso che ci siano dei bravi cantautori, ci sono dei bravi cantautori.
Però non facciamo nomi.
No, i nomi li possiamo fare, ci sono dei bravi cantautori, Venditti, De Gregori e chi altro, ci sono tanti, insomma.
Come consideri la tua musica? C'è stato qualcuno che ti ha accusato di fare della canzonetta?
Io trovo molta difficoltà a capirmi e quindi a capire anche la mia musica, ossia, perché la mia musica è un po' un contrasto come io vedo la vita è un contrasto di forze contrastanti, mazza che bello italiano, ossia proprio coesistono nella mia musica il desiderio di fare musica molto bella e di fare della musica molto popolare, il desiderio di fare musica molto creativa e musica molto rozza perché possa arrivare a un pubblico che magari non ha voglia per niente di spremersi la testa e che magari ha ragione, e quindi questo crea di volta in volta crea delle strane cose che sono molto diverse anche da come ero partito, da come erano le mie intenzioni, ma questo è il bello della musica, non si sa mai che cosa esce fuori, è logico che delle volte può venire fuori una canzonetta scema, però delle volte da questo contrasto, da questa cosa caotica possono nascere cose molto belle.
Ci sono tuoi colleghi che sono attratti dal mondo del cinema, a te cosa succede?
Il mondo del cinema mi è interessato a intervalli, ai tempi di grande coso, sì, quando si facevano film musicali eccetera, ho avuto molte richieste, non mi interessavano, poi dopo quando mi interessava il cinema non mi hanno richiesto, poi dopo sono entrato un po' più dentro nel problema del cinema e ho visto che oggi se dovessi fare il cinema lo farei più come regista che non come attore, perché il lavoro dell'attore mi sembra che al di là di quello che si vede poi nello schermo deve essere un lavoro molto molto duro, abbastanza di poca soddisfazione creativa, perché si gira la scena, sì, è tutto nella testa del regista, mi sembra di capire, può darsi che dico una scemata perché non è il mio campo, ma mi sembra di capire che è un po' tutto nella testa del regista e che l'attore quasi non sa neanche dove va a finire, che cosa sta facendo, se sta recitando bene, se è dentro un bel film o no, indipendentemente dal copione o dai nomi che fa. Quindi per adesso il cinema è una cosa che per me non esiste proprio.
Ecco, tu adesso vivi, almeno in questi mesi, vivi a Londra perché stai realizzando un nuovo album, puoi fornirci qualche anticipazione su questo disco?
Le anticipazioni non lo so, perché sono proprio poco prima che l'album diventi, che tutto quel materiale sonoro e di parole diventi proprio album, è lo stato di confusione più grosso che c'è. È proprio lì che cose sia. Io ho delle cose nuove, Mogol ha scritto dei testi secondo me molto nuovi, senza che siano cose marziane, difficili da capire, perché quello è un impegno che ci siamo presi di vedere se siamo capaci di essere più semplici e più forti.
Come rendere meno ermetici i testi?
Ecco, per esempio l'ermetismo è una cosa che abbiamo individuato come un fattore secondo me un po' di fuga, nel senso che è facile fare l'ermetico, tanto ho capito io e tu non hai capito, perché
il vostro rapporto, cioè il rapporto tra te e Mogol, è sempre il rapporto di odio e amore?
Questa cosa qui è la prima volta che mi viene questa domanda, è abbastanza buffa. Il nostro rapporto è il rapporto di due persone di questo tempo che dopo tanti anni di lavoro assieme, noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto tante cose per tanti anni, improvvisamente per divergenza di interessi si sono messi ognuno per una sua, su una sua rotaia, diciamo, su una sua strada, per cui adesso da 4 o 5 anni a questa parte ci vediamo al massimo un mese all'anno, il che è una cosa stranissima, perché secondo me è molto bella per il risultato delle canzoni, è l'esperienza di due persone che al limite stanno diventando completamente diverse e che però fanno un discorso che si integra proprio per questo, e che sul piano della come si può dire, di dividere più o meno altre cose al di fuori della musica oramai c'è rimasto ben poco, perché è una cosa inevitabile, se facciamo solamente canzoni assieme il resto lui ha la sua vita e io ho la mia vita, insomma.
Per quale ragione rinunci a scrivere tu stesso dei testi? Perché ritieni che lui sia più bravo?
Beh, questo è evidente, comunque è una cosa che, come tutte le cose della vita, avviene per gradi, per gradino per gradino. Quando io ho iniziato a scrivere circa 15 anni fa, a scrivere canzoni prima ancora di diventare cantante, scrivevo musica e parole, le mie parole erano deboline e lui era già un autore di grande successo, di grande nome, e ha cominciato a mettere queste parole che sulla mia musica hanno preso, anche per lui che era già un grande autore, hanno preso un rilievo completamente nuovo. Mi sembrava che fosse una combinazione esplosiva molto interessante e è continuato, insomma, fino adesso andiamo molto bene.
E come vi avrà fatto piacere ascoltare Lucio Battisti, sono sicuro che farà piacere a molti di voi ascoltare un altro grande divo che ha lasciato il segno nella storia della musica italiana. Si tratta di Fabrizio De André. Fabrizio De André, genovese, ligure, una persona molto schiva, una persona che, come avrete agio di sentire fra poco, nell'intervista che vi proponiamo, diceva che non amava molto parlare perché quello che voleva esprimere lo esprimeva nelle sue canzoni. Questa intervista è una delle ultime che ha dato De André, e non l'ha data in Italia, l'ha data alla TV svizzera, alla RTSI, Radio Televisione della Svizzera Italiana, quindi rimaniamo in ambito elvetico facendovi ascoltare questa intervista di Fabrizio De André del 1984. Ve la vogliamo fare ascoltare tutta intera, senza i tagli consueti di montaggio che devono essere fatti prima della messa in onda. Infatti, quando è stata messa in onda alla radio e alla televisione della Svizzera italiana, era stata tagliata, cucita, ripulita in un certo senso. Invece qua ve la vogliamo proporre proprio al naturale, con i tecnici che iniziano a posizionare le apparecchiature all'inizio della registrazione e con tutto quello che è stata la chiacchierata fra Fabrizio De André e l'inviato della radiotelevisione della Svizzera italiana. Prima dell'intervista vi facciamo ascoltare una canzone di De André, che è La guerra di Piero.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Eccoci qui, ci troviamo vicino al Palapens di Chiasso, dove questa sera si svolgerà un concerto molto atteso, importante, quello di questo signore che tutti sicuramente riconoscerete, è il più popolare cantautore, forse il più importante cantautore italiano degli ultimi 20 anni, Fabrizio De André. Il concerto si inizierà dopo le 22, ci sono naturalmente ancora biglietti, quindi il pubblico è atteso. Approfittiamo l'occasione per scambiare quattro chiacchiere con De André, che non ama molto parlare di solito, almeno forse questo è un cliché di una volta.
Ma non è che sia un cliché, una volta che uno fa le canzoni crede di aver espresso tutto nelle canzoni, quindi è quasi superfluo. Certo. Può spiegare le canzoni oppure spiegare perché sono nate.
Fabrizio, dicevo, 20 anni sulla breccia, in questo 1984, anno di Orwell, che stagione stai vivendo?
Sto vivendo una stagione intensissima di concerti e spero di riuscire a finirli appunto entro la metà di ottobre. Probabilmente ricomincerò verso metà di novembre facendo i teatri. Non è detto che non venga anche in Svizzera, farò Austria, Germania, soprattutto l'estero. Per quanto riguarda il resto, spero di avere anche il tempo utile per occuparmi dei miei figli. Ho visto che nel frattempo uno di loro due, uno dei miei figli, mio figlio maggiore, si sta occupando di me, suonando il violino, appunto, chitarra, buzzucchi, eccetera.
Come rispondi all'accusa, se accusa possiamo chiamarla, che ti hanno sempre mosso di essere profondamente pessimista?
Ma io non lo so, credo che sia una caratteristica, un dato quasi, oserei dire anagrafico, così, congenito. Non lo so se sono pessimista, io credo di trovare delle persone anche più pessimiste di me, credo di essere l'emblema del pessimismo.
Sandro Penna ha scritto: sono gonfio di solitudine, potresti dire le stesse cose?
Direi di no, io direi che sono gonfio di famiglie, di persone che in qualche maniera mi vogliono bene e poi voglio bene, quindi al contrario. Insomma. Poi uno ha la propria solitudine, se vuole se la crea, questo sì è già più possibile.
Dicevi prima, quando uno fa delle canzoni in fondo non ha bisogno molto di parlare. 10 anni fa in un'intervista al Castello di Carimate mi avevi detto che per te la musica è una specie di mezzo, un tram mediante il quale porti a spasso le parole. È ancora così?
Sì, in effetti non è che le porti a spasso, le carico e poi il tram viene guidato dai vari canali che tutti quanti noi conosciamo verso varie tappe. E ancora così sì. Adesso non so se il carico nel frattempo sia variato oppure rimanga sempre merce di prima o di seconda qualità.
Questo tu hai tradito i sogni di quando avevi cominciato a cantare.
Devo dire quelli che la sentono. Ma credo di aver sempre detto la verità, anche se travisata magari certe volte da quelle che sono le figure retoriche che si trovano in letteratura, cioè dalle metafore. Ma credo fondamentalmente di essere sempre stato abbastanza vicino quello che io mi aspettavo dalla mia vita o che stavo addirittura vivendo.
La più bella canzone l'hai già composta o pensi di doverla ancora captare nell'aria?
Ah, devo sempre ancora fare la più bella canzone.
Ti riascolti i dischi ogni tanto?
E quando vengono bene volentieri, sì.
E che effetto fa magari a anni di distanza risentire Fabrizio che canta?
Ma è come vedere una vecchia fotografia, ci si ritrova più giovani e per questo si ha una certa invidia rispetto a quei tempi. Si può anche succedere però che la fotografia è particolarmente ingiallita, è virata seppia invece che essere a colori, quindi non è più brillante, e non è brillante come oggi, e da questo punto di vista il fatto ti conforta. Insomma.
I giovani senza mezzi termini ti hanno sempre o amato o detestato, perché questi schieramenti così, così opposti?
Ah, non lo so, questo bisogna che lo chiede ai giovani.
Vediamo un po' di parlare anche del Fabrizio André di questi ultimi anni. O anzi, torniamo indietro. Che cosa ti ha dato la tua Genova? Che cosa ti ha insegnato? E che cosa ti ha insegnato la tua Sardegna, in sintesi?
Ma direi che Genova posso considerarla mia madre. Mi ha insegnato a giocare, mi ha insegnato a diventare prima bambino, poi a diventare fante invece che infante. In un secondo momento mi ha insegnato a vivere, come vive un ragazzo e poi come vive anche un uomo.
E la Sardegna?
Per quanto riguarda la Sardegna, invece mi ha insegnato soprattutto come deve vivere un uomo, come deve potersi barcamenare un uomo in situazioni anche certe volte difficili. Da questo punto di vista forse la Sardegna mi è stata più utile come insegnamento di qua a venire di quanto non mi è stata da Genova, che ormai è una cosa consumata, insomma.
L'anno scorso a Gianni Brera avevo domandato se l'articolo per lui oggi sta più nel cuore o nel cervello, o addirittura nel portamonete. Ti chiedo la stessa cosa, le canzoni stanno più nel cuore o nel portamonete?
Se non stanno nel cuore non riescono a stare neanche nel portamonete, quindi prima di tutto bisogna che piacciono a me. Se non piacciono a me le scarto, infatti io credo di avere più materiale di scarto che non materiale edito.
Materiale che uscirà un giorno?
Chi lo sa, se non mi sono piaciute allora è difficile che mi ripiacciano adesso.
Tu canti quello che non hai la camicia bianca, non hai il conto in banca.
Presto la voce ad un indiano, ad un capo indiano.
Ecco, tu cos'è che hai invece?
Lo dico in un verso, quello che non ho è quello che non mi manca. In effetti probabilmente ho troppe cose per essere quello che io avrei voluto essere. E quindi una persona molto più esemplificata ed esemplificabile di quanto invece non mi abbia costretto questo tipo di mestiere, come mestiere per sempre pubblico.
Ti ritieni un privilegiato?
Sicuramente sì, sotto certi punti di vista sì.
Bene, passiamo al concerto di questa sera. Comincerai con La guerra di Piero, ha un significato?
Non credo che comincerò con La guerra di Piero. Surprise, comincerò probabilmente con Cresa de Ma.
Grazie a Fabrizio De André, sì. E a più tardi per il concerto.
Ciao, arrivederci.
Quando hanno aperto la cella era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. tutte le volte che un gallo sento cantar, penserò a quella notte in prigione quando Michele si impiccò. Stanotte Michele s'è impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michele ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Seppure Michele non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà senza il prete e la messa perché di un suicida non hanno pietà. Domani Michele nella terra bagnata sarà e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà. E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
La prima radio di cui vogliamo raccontarvi oggi la storia è una piccola ma molto seguita stazioncina. Si tratta di Radio Panama, o Radio Panamá, come dicono loro in spagnolo. Radio Panama ha una storia relativamente recente, ha solo 42 anni, infatti è nata nel 1977 e da allora è stata quella che ha conquistato la maggiore audience a livello nazionale per quello che riguarda le notizie, le informazioni. Si trasmette dalla città di Panama, attualmente appartiene al gruppo che si chiama Gruppo Prisa e la si può ascoltare sulla frequenza dei 94,5 MHz dell'FM. Ha una rete di 21 stazioni lungo tutta Panama. Queste stazioni trasmettono i suoi programmi che sono principalmente incentrati sui temi di attualità nazionale ed internazionale, su notizie, su politica, su clima, su cultura. C'è poca musica, c'è molta parola, si parla molto sia dai microfoni sia attraverso il telefono, attraverso Twitter, attraverso internet con i radioascoltatori che fanno ascoltare la loro voce, fanno ascoltare le loro impressioni e le loro idee. I programmi più ascoltati sono il bollettino dell'agricoltura, la frequenza deportiva, che è il programma di sport, e la social radio, che è appunto la trasmissione in cui vengono coinvolti tutti i radioascoltatori per discutere dei temi caldi del giorno. Fra gli slogan di Radio Panama abbiamo avuto dal 1977 al 2000 quello che diceva "todo lo che passa, passa primero in Radio Panamá", cioè tutto quello che succede viene trasmesso prima su Radio Panamá. Poi dal 2000 al 2019 lo slogan è cambiato e oggi è "al compás della notizia".
Thank you. e i macchinelli sollevare, a sollevare, a divinare, tu smuoves mano si tu camminare. Ma in pregnere ti, non mi deporti, perché sabia che tu i macchinelli.
Seconda stazione radio di cui vi raccontiamo la storia oggi è la stazione radiofonica dell'India, All India Radio, abbreviata con l'acronimo di AIR, ufficialmente conosciuta così a livello internazionale, ma conosciuta nella lingua autoctona con il nome di Akashvani. È la radio nazionale che ha cominciato le trasmissioni ufficiali nell'anno 1936. Oggi è gemellata col servizio televisivo nazionale che si chiama Doordarshan de Prasar Bharati, spero di averlo pronunciato bene. All India Radio è una delle reti di radio più grandi del mondo. Più grandi del mondo in quanto viene ascoltata dappertutto attraverso sia i segnali radiofonici tradizionali, sia attraverso internet, e il suo quartiere generale è a Nuova Delhi, ubicato nel quartiere di Akashvani Bhavan. Akashvani Bhavan ospita sia la sezione dei radiodrammi e delle soap operas televisive, sia la sezione delle trasmissioni radio in FM, sia il servizio nazionale di notizie. eccoci di nuovo qua al microfono. Quello che vi abbiamo fatto testé ascoltare, tagli identificativi, come vengono chiamati in gergo, della Radio Nazionale Indiana, All India Radio, dal 1936, anno della sua costituzione, fino al giorno d'oggi. Con questo abbiamo terminato. Noi vi aspettiamo fra 7 giorni, alla stessa ora e sulla stessa rete, per proseguire insieme il nostro viaggio attraverso la radiofonia mondiale, e vi ringraziamo dell'attenzione che ci avete riservato, augurandovi un buon proseguimento d'ascolto coi programmi che verranno dopo di noi. Da parte del nostro regista Walter Martinelli e da parte mia, a risentirci la settimana prossima, ed un abbraccio grande a voi tutti.
Avete ascoltato
Il Giro del Mondo in 80 radio. Viaggio attraverso la radiofonia mondiale, curato e condotto da Giacomo Schivo.
And so